Care tutte, cari tutti, bentornati ad Auditore, puntata numero 9 di questa terza stagione. Cos'è Auditore? Si può giustamente domandare chi ascolta questo podcast per la prima volta. Serve quindi uno spiegone?
È lo spiegone. Cioè, nelle serie televisive, ciclicamente bisogna rispiegare quello che è successo. La trama si fa soprattutto per i vecchi, Cristina. E siccome la maggioranza del nostro pubblico è vecchio, tu lo devi dire forte e chiaro. E quante cose ti sto spiegando, eh?
Sì, serve. E nonostante il nostro non sia un pubblico di vecchi. Auditore è un podcast sul mondo che cambia, che prova, insomma, a capire, a filtrare, ad intercettare col taccuino, sempre aperto e disponibile, a prendere spunti, dove di interesse, e devo dire, per la maggior parte l'interesse c'è. Vuole essere, insomma, un podcast di analisi dell'attualità, e questa analisi vuole essere condotta sempre con umiltà, poco se non nullo manicheismo e poca voglia di spiegare agli altri come vivere, come pensare, come vivere la propria vita, pronti ad ascoltare i differenti punti di vista se ne vale la pena, ovvero sia la maggior parte delle volte, devo dire. I temi da trattare sono, come potete immaginare, molti, forse troppi, e la realtà corre, e certo il tempo non è mai abbastanza. Comunque lo sforzo è sempre quello, raccontare quello che succede intorno al mondo. Auditore l'ho fatto nel corso di 3 stagioni che potete ascoltare su Spreaker, Spotify e iTunes Podcast, senza pubblicità, senza sottoscrizioni, senza interruzioni di sorta che non siano volute dal sottoscritto. È un progetto no profit e così continuerà a essere. Fatto questo doveroso spiegone, partiamo, vai, con la nuova puntata di Auditore. Sigla. Auditore, uno sguardo sul mondo che cambia, la terza stagione. Insomma, Auditore è un podcast che vuole raccontare l'attualità. Per il Treccani o la Treccani, attualità vuol dire, senso filosofico, diciamo, l'essere in atto, carattere di ciò che è attuale, oppure in senso, diciamo, più concreto, un avvenimento attuale di oggi o recentissimo. Una cosa che quindi, girovagando, mi pare sia di attualità, anche prendendo in considerazione le considerazioni, scusate il gioco di parole, della Treccani, e che sinceramente ha destato in me una certa curiosità, è il padel. Qui un tempo era tutto un campo da calcetto o di calcetto, oggi è una distesa di campi da padel. Cos'è il padel però? Il padel è uno sport che si pratica a squadre, due squadre da due, quindi in 4 persone, in uno spazio che ricorda quello di un campo da tennis, di lunghezza di almeno 20 metri per 10 di larghezza, separato da una rete al centro. La differenza col tennis sta che ai lati del campo, questo campo deve essere chiuso da pareti che siano adatte a far imbalzare la palla ai lati. Qualche numero utile per capire il fenomeno in Italia. Negli ultimi 3 anni gli agonisti sono passati da circa 7.000 ai 60.000 attuali, per non parlare dei giocatori amatoriali. E altro dato interessante riguarda età e genere: 80% uomini, 20% donne, 52% dei praticanti over 40. E questo è un dato molto interessante sicuramente. Passiamo ai campi. A fine 2019 ne avevamo circa 1150, 2020 arriviamo a 1800, quindi un più 56% circa, e a dicembre 2021 siamo arrivati a 4633 campi, di cui 1373 indoor, e di cui un 28% concentrata a Roma e nel Lazio. Evidentemente qualcosa bolle in pentola e qualcuno ha giustamente fiutato l'aria che tira, o il business che tira, diciamo. Perché, come sempre, quando si parla di sport si parla anche di business. Allora facciamo qualche conto. 3 campi da padel equivalgono più o meno a un campo da calcetto, quindi, o se volete, un campo da calcetto equivale a 3 campi da padel. E quindi un campo da padel, poi ovviamente i prezzi variano, mi dice Google, costa dai 15.000 ai 37.000 euro chiave in mano, mentre un campo da padel da esibizione, quindi immagino un po' più amatoriale, varia dai 12 ai 25.000 euro. Allo stesso tempo, un campo da calcetto semplice, qui ovviamente l'aggettivo semplice ha un significato quanto mai vario, mi dice sempre Google, varia dai 5.000 ai 15.000 euro. Oggi poi il mercato riconosce a un'ora di calcetto una remunerazione di circa 50 euro l'ora di media, poi ovviamente nelle grandi città costa un po' di più, si arriva anche a 70, dipende dalla zona, dalla qualità del campo, insomma tutta una serie di variabili che non siamo qui a ragionare in qualche modo. In uno uno spazio poco più ampio, quindi si possono realizzare tre campi da padel coperti, 50 euro l'ora ciascuno per campo, con un potenziale remunerativo orario, quindi pari a 150 euro l'ora. Insomma, per chi gestisce i campi da padel non è sicuramente male. E allora, un po' di storia. Il padel nasce nel 1969 in una casa di Acapulco, in Messico, dall'intuizione del signor Enrique Corquera. Il signor Corquera negli anni 70 aveva un piccolo campo da gioco che veniva contro un muro, sul quale lui e i suoi ospiti si divertivano a lanciare e a riprendere palline da tennis, devo dire come passatempo abbastanza particolare, ma insomma col tempo, un po' perché le palline evidentemente andavano sempre a finire nel cortile del vicino, un po' per creare qualcosa di più definitivo, su questo spazio di 20 metri per 10 Corquera si inventò un gioco tutto suo. Evidentemente aveva ragione lui, perché oggi a regolare le attività del padel c'è la FIP, ossia la Federazione Internazionale di Padel, che è guidata da un italiano tra l'altro e conta, ci dice dal suo sito, oltre 90 paesi membri, 51 federazioni e nazionali, 18 milioni di giocatori attivi sparsi nel mondo e 300.000 giocatori tesserati. Insomma, ci sono i numeri perché il padel sia uno sport e sia qui per restare. Oppure, dall'altro lato, farà la fine del dimenticato squash? Questa è la domanda che spesso sorge, a me in effetti è sorta, e allora ho deciso di fare quattro chiacchiere con chi, come al solito, ne sa più di me in materia. E quindi ringrazio per essere con noi Mario Mereghetti di DMTC Sport, agenzia di comunicazione sportiva, un amico, un appassionato di padel, nonché padelista e studioso della materia, e Alessandro Crippa, uno dei fondatori della pagina Quelli del Padel, che potete trovare su Instagram, dove potete rimanere allo stesso tempo informati sull'attualità di questo sport. Ragazzi, grazie per essere qui con noi a questa puntata di Auditore.
Caro Manfre, è un piacere essere ospite di Auditore Podcast, ti faccio un grande saluto ed è un piacere esserlo insieme ad Alessandro del fantastico team di Quelli del Padel.
Ciao Manfredi, ciao Mario, anche per me è un piacere, vi ringrazio. Questa è la mia prima volta, il mio primo podcast, infatti sono un po' emozionato.
Come si dice, il primo podcast non si scorda mai. E quindi iniziamo. Allora, partiamo subito dalla prima domanda e partiamo dalle basi. Si dice padel o padel? E soprattutto, come lo hai conosciuto, come lo avete conosciuto?
Allora, voglio partire subito forte, voglio scomodare un certo Napoleone Bonaparte, Manfre, che con una delle sue massime più gettonate diceva: la storia è la versione di eventi passati che il popolo ha accettato di comune accordo. Bene, per quanto riguarda questo sport si dice padel in spagnolo. Però come giustamente mi chiedi, alcuni lo chiamano ancora padel, come mi dicevi anche prima di tuo fratello che ha appena giocato oggi. Leggenda infatti narra che la prima versione di questo gioco sia nata alla fine del XIX secolo, quando a bordo dei velieri che solcavano gli oceani durante la corsa alle colonie, i membri dell'equipaggio impiegavano il loro tempo libero scambiandosi una pallina con l'aiuto di un remo e sfruttando le pareti della stiva. Il termine remo, o pagaia appunto, nella lingua anglosassone si traduce in paddle appunto, e da qui nasce il misunderstanding. La versione ufficiale, e quindi anche il termine, è riconosciuta però in quella di Corquera, quella che hai raccontato tu prima. Per quanto riguarda me, invece, il primo incontro con il padel, me lo ricordo, direi che è stato abbastanza casuale. Io ho sempre giocato a tennis ed un mio amico un giorno mi fa: dai, troviamo altri due e proviamo a fare una partitina a padel. Ne parlano molto bene. Ormai si parla di 3-4 anni fa, io mi ricordo che a Roma già si parlava, c'era già un discreto movimento di padel. Io ho provato a giocare e da quel incontro in poi è nato un amore che continua tutt'oggi, sia a livello di pratica che di studio. Questo perché il padel è aggregante. Dimitrio Albertini, un ex calciatore e ora imprenditore del mondo padel, soprattutto a Milano, che tra parentesi Alessandro di Quelli del Padel ha avuto anche modo di giocarci contro e scambiare due chiacchiere, per spiegare questo fenomeno ha raccontato dell'immediatezza del divertimento. Infatti se quattro ragazzi vogliono andare a giocare a tennis, diciamo che non avendo mai giocato passano un'ora intera a raccogliere le palline. Nel padel no, nel padel se quattro ragazzi che non hanno mai giocato decidono di prenotare un'ora per giocare, si divertono da subito perché è appunto immediato.
Beh, sicuramente il tema della facilità di fruizione è molto, diciamo, citato tra i diciamo, tra gli appassionati, no? Il fatto di poter, a differenza del tennis, che come detto giustamente passi la maggior parte del tempo a raccogliere palline, mi sembra ci sia più facilità appunto nel poter imparare in tempi relativamente brevi, quindi uno sport che sta raccogliendo sempre più appassionati, che immagino stia avendo anche adesso una struttura di professionismo importante, e viene da pensare, ma te lo chiedo anche a te, ci sono delle prospettive olimpiche addirittura per questo sport?
Assolutamente sì, il discorso è che bisogna vedere quando. In Italia è riconosciuto dal 2008 dal CONI, ma per arrivare alle Olimpiadi ci vuole un po' più di tempo, ecco. Per essere olimpico uno sport deve avere delle sine qua non, cioè delle condizioni necessarie, come ad esempio essere praticato in 75 nazioni di 4 continenti diversi ed essere quindi molto popolare. Diciamo che l'obiettivo del padel è di essere sport olimpico nel 2032, ma vista la sua crescita esponenziale degli ultimi anni, credo proprio che si possano anticipare i tempi. Ad ogni edizione dei giochi vengono infatti proposti degli sport addizionali, quasi direi anche sperimentali. A Parigi nel 2024 ci saranno ad esempio l'arrampicata, lo skateboard, il surf e la breakdance. Sentendo però alcuni giocatori, alcuni interpreti del padel che ho avuto modo di conoscere, si pensa ci possa essere un piccolo spiraglio per un'aggiunta last minute a Parigi. La vedo alquanto improbabile, però chissà, sarebbe figo, sarebbe davvero bello. Anche perché il CIO si sta affacciando sempre di più alle nuove generazioni e il padel è uno sport che sta avendo molto seguito fra i giovani anche. Mi ricordo giusto ieri, infatti, ero in macchina con un mio collega e parlando mi fa che suo figlio andava pazzo per LeBron, e non il giocatore NBA, ma il numero uno di padel al mondo. Diciamo che il terreno non è mai stato così fertile per far sì che il padel diventi sport olimpico, come appunto provato dal recente inserimento del padel come disciplina indipendente nei prossimi giochi europei di Cracovia, che sono in programma a fine giugno 2023. Questa è una novità che ha dato grande spinta al mondo del padel, grazie ai rapporti che si creeranno fra le varie federazioni nazionali di padel e i comitati olimpici dei paesi di appartenenza. Ma questi diciamo che sono un po' dettagli più politici che sportivi. Però accresceranno sempre di più lo spessore del padel e potrebbero rappresentare un assist, a mio avviso, decisivo verso un ingresso alle Olimpiadi che pare sempre più probabile.
Beh, questo è molto interessante, staremo a vedere. Io poi sono un po' un boomer, quindi cioè, piuttosto che la break dance, diciamo, alle Olimpiadi, penso abbia un po' più senso il padel, ma comunque un ragionamento da boomer, mi rendo conto. Passiamo appunto a ragionare un po' su questa diffusione che è, devo dire, abbastanza straordinaria. Nel breve non mi vengono in mente degli sport che abbiano preso così piede, perlomeno in Italia, ma i dati ci dicono anche a livello mondiale. E appunto chiedo ad Alessandro questa volta le ragioni un po' di questa diffusione repentina in Italia, perché soprattutto quando è che è iniziata effettivamente questa crescita, perché Mario mi dice che lo conosce già da 3-4 anni, io che ne abbia memoria penso forse di averlo sentito nominare per la prima volta veramente forse durante la pandemia, quindi non proprio durante, diciamo 2020, ecco, tardo 2020, ecco, quindi quali sono secondo te le ragioni della diffusione così rapida in Italia e quando è nata questa diffusione?
Domanda interessante, Manfredi. È difficile perché secondo me non c'è un elemento unico che ha portato il padel ad avere questa crescita esponenziale in Italia, ma credo che siano tanti i fattori. Il boom del padel in Italia è recente. Anche se il primo campo da padel in Italia è arrivato nel 91 a Costa Bissara in provincia di Vicenza grazie a due argentini, in Italia è effettivamente esploso negli ultimi 5 anni. Come dicevo, sono diversi fattori che hanno contribuito alla crescita del padel in Italia. Il primo, secondo me, fondamentale è stato il SARS-CoV-2, proprio lui che ci ha rinchiusi nelle nostre case e che ci ha rinchiusi in gabbia. Sì, ma nella gabbia del campo da padel, perché così viene chiamato, la gabbia. Infatti durante il lockdown, con il calcetto vietato, si poteva giocare a padel e se avevi la tessera fit potevi giocare anche in zona rossa. Ed è qui che ho iniziato a giocare a padel, proposto come uno sport divertente dai miei amici Francesco, Luca e Andrea, che saluto. Ciao raga. È anche più facile poi organizzare una partita di padel, dato che si gioca in 4, 2 contro 2, rispetto a una partita di calcetto dove bisogna trovare e mettere d'accordo 10 persone, minimo 10. Poi oggi con l'app Playtomic è ancora più facile giocare e socializzare, visto che puoi partecipare a partite con persone che non conosci, ma che come te hanno voglia di giocare a padel quell'esatto giorno a quella precisa ora. Un altro elemento decisivo è la spinta al padel data da molti ex calciatori, da Nicola Moruso e Alessandro Budel di Padel Club Tolcinasco, a Gigi Casiraghi e Demetrio Albertini, a Bobo Vieri, Francesco Totti, Gianluca Zambrotta di Z Padel Club, che a Como ha aperto uno dei primi campi da padel, e tanti altri. L'ultimo, ma non ultimo fattore che ha portato il padel a crescere così tanto e che dal mio punto di vista determinerà il successo a lungo termine del padel, è che è uno sport alla portata di tutti. È uno sport inclusivo, coinvolgente e può essere praticato da chiunque, a qualunque età, dai più giovani ai più anziani. Perché? Semplice. Perché è semplice. Anche uno alle prime armi riesce a impugnare la pala, colpire la pallina e mandarla al di là della rete. Per creare un match divertente non serve tante esperienze, tanta pratica. Poi, essendo lo spazio limitato, non serve avere una forma fisica smagliante. E se tutti riescono a giocare, il gioco dura di più, si creano situazioni divertenti e gratificanti. Poi, dato che si è diffuso di recente, in molti hanno appena incominciato. Quindi trovare altri del tuo livello è più facile. Ragazzi, è troppo divertente. Se non l'avete ancora fatto, se non l'avete ancora provato, fatelo. Quelli del padel garantiscono.
Ottimo, ottimo. Beh, è interessante anche questa diffusione, questa sorta di brand ambassadorship, boh, forse questa è una parola giusta, che hanno fatto i calciatori, gli ex calciatori soprattutto del padel, qui poi ci sarebbe da aprire anche altri ragionamenti, analisi che non faremo in questo momento. Ultima domanda, ma forse ho già intuito una parte della risposta nella risposta precedente appunto di Alessandro, ed è quello che vi voglio chiedere, cioè questo padel può essere considerato un fenomeno passeggero, è invece qualcosa che è qui per restare, perché stavo ascoltando podcast che consiglio e che va molto più nello specifico della materia, che è quello di DMTC, che indica proprio il padel come lo sport del futuro. Ecco, voi cosa ne pensate di questa cosa? Fenomeno che è qui per restare o è un fenomeno passeggero?
Allora, inizio io, Alessandro. Secondo me, ovviamente ci vorrebbe una sfera di cristallo per rispondere. Io credo che una risposta sia nel grande effort messo in campo da molti player in questo mercato. Nascono tutti i giorni centri di padel. Prima c'era più fretta nell'aprire una sorta di corsa all'oro e vedevi nascere piccoli capannoni con 2-3 campi in una situazione abbastanza improvvisata giusto per essere nel mercato. Adesso si punta invece più sulla qualità. Sono arrivati e stanno arrivando centri davvero grandi e belli, con 10-11 campi da padel, ristoranti, corner sportivi e tanto altro. Guarda, giusto per fare un nome, sta aprendo a Milano il Padel Center di un certo Zlatan Ibrahimovic. Altri fattori che fanno pensare ad una permanenza duratura di questo sport sono l'ingresso di Sky, già da un po' di tempo come piattaforma di trasmissione del World Padel Tour, dove competono i più forti giocatori al mondo, e i grandi investimenti fatti dalla federazione per entrare nelle scuole. Infatti da settembre 2021 sono partite in Lombardia, ma credo anche in tutta Italia, tantissime scuole padel, ma veramente tante. Per non parlare poi delle pagine social, però magari qui mi fermo e lascio la parola ad Alessandro di quelli del padel.
Grazie Mario, sì, è proprio così come dici tu. Oggi, grazie agli elementi che ho descritto prima, il padel ha perso l'etichetta di sport di moda da fare la storia su Instagram e far vedere agli amici che stiamo giocando a padel, e si sta trasformando in un vero e proprio fenomeno sportivo e sociale, ed è determinato a restare. È divertente, coinvolgente, gratificante. Per quanto riguarda il futuro, secondo me il padel avrà una crescita costante per almeno i prossimi 3-4 anni, poi tenderà a stabilizzarsi, come giusto che sia. Ecco, come dicevi tu prima Mario, molto dipenderà dalle scuole padel che formeranno nuovi giovani italiani pronti per andare alle Olimpiadi, perché l'obiettivo è quello, portare il padel alle Olimpiadi. Il futuro è lì.
Vedremo come va. Come ti hai detto, investimenti importanti, e già quello è un segno sicuramente interessante da tenere d'occhio. Noi ce lo annotiamo nel nostro taccuino e vediamo un po' a Parigi 2024 come evolve la situazione. Noi ci limitiamo ad analizzare al momento il presente, rimaniamo con i piedi per terra. Io vi ringrazio tantissimo per questa chiacchierata, spero sia stata interessante per voi, per me è stata sicuramente interessante e piacevole. Rimando chi è interessato ad ascoltare il podcast di DMTC sul padel, che sicuramente va più in profondità nel raccontare questo fenomeno molto interessante, e la pagina Quelli del Padel su Instagram la trovate, dove appunto rimanere informati sull'attualità del padel. Mario, Alessandro, di nuovo grazie e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
Grazie a te Manfred, buon padel a tutti.
Grazie ragazzi, è stato un piacere partecipare, a presto.
Auditore, uno sguardo sul mondo che cambia, la terza stagione.